Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro presidente dell'AIE Federico Motta. La nostra puntata è la 279esima, terza della settima stagione, non poteva che iniziare parlando del problema dei problemi del mondo dell'editoria. Fiera sì, fiera no, fiera a Milano, fiera a Torino, ormai i dubbi sembrano essere completamente spariti. Presidente, perché Milano è partita così alla grande? C'era qualcosa già che bolliva in pentola oppure è tutta una novità 2016?
No, buongiorno a tutti, prima di tutto è una novità 2016, nel senso che l'idea di creare una fiera degli editori è un'idea nata nei primi mesi del 2016.
Quindi non era preparato tutto al momento opportuno per scattare, è stata una cosa veramente non preparata e in qualche modo ha dato il via a quello che per tutti è anche il luogo forse più consono per l'editoria italiana, che è Milano. Una fiera tutta nuova, quella di Milano, che ospiterà nei suoi padiglioni vicino alla fiera dell'Expo a Rho, una struttura veramente accogliente. Si può già parlare di cifre, soldi, plateatico, quanto costerà, sarà di meno, sarà di più, perché si è fatto un gran parlare degli sconti che la fiera di Milano farebbe agli editori.
Ma prima di tutto tendo a sottolineare quello che hai detto, cioè che la struttura fieristica di Robero della Fiera di Milano è eccezionale, è una fiera nata da poco, nata quindi con dei criteri di assoluta modernità e quindi tutti potranno veramente godere di spazi e di strutture adeguate. Dall'altra parte i prezzi saranno, come abbiamo sempre dichiarato, assolutamente in linea con quelli che gli editori hanno sempre pagato, con alcune possibilità di vantaggio soprattutto per i soci AIE.
Quindi un po' come alla fiera dei piccoli editori, più libri più liberi, ci sarà uno sconto sulla quota di adesione per chi è associato,
sì,
AIE. Un'ultima domanda, sì. I padiglioni saranno omogenei o ci saranno figli e figliastri come il solito padiglione 2 di Torino e gli altri in qualche modo nelle varie Cayenne?
No, sarà una fiera di tutti per tutti. Quindi ci saranno prima di tutto tutti i settori dell'editoria rispondendo più precisamente, non ci saranno i grandi editori, i piccoli editori o i, come dici, i figliastri. Sarà una fiera dove tutti avranno la possibilità di farsi vedere, quindi di avere un rapporto subito col pubblico diretto importante e soprattutto una disposizione, un percorso che farà sì che tutti possano essere contattati dal pubblico. Quindi noi saremo molto molto attenti alle esigenze dei piccoli editori, anche grazie all'esperienza, come citavi prima, di Più Libri Più Liberi.
Quindi un po' una Olimpiadi dell'editoria che darà a tutti la possibilità di giocare a questo magnifico gioco che è l'editoria, che siamo tutti innamorati di fare libri e anche di svelare, visto anche il titolo che è stato scelto per questa bella nuova fiera, la fabbrica del libro, quindi capire come funziona il meccanismo che produce un prodotto così antico ma nello stesso tempo modernissimo come il libro.
La manifestazione in effetti si chiamerà Tempo di Libri ed è la fiera dell'editoria italiana, ecco, voglio proprio sottolineare questo aspetto, quindi per il pubblico prima di tutto, ma anche per tutto il mondo professionale, in cui ci saranno moltissimi incontri dedicati al nostro lavoro, alla discussione e anche e soprattutto alla progettazione. L'editoria si sta trasformando, abbiamo bisogno di momenti di confronto e di ragionamento insieme.
Quindi a 500 anni dalla morte del fondatore dell'editoria, Manuzio, abbiamo una riforma forte e anche una presa di responsabilità forte da parte degli editori italiani per dire il nostro stile di fare editoria può diventare il nuovo modo di confrontarsi con i media del 2000, insomma, internet, la rete, gli ebook, l'audiolibro, insomma tutte le varie forme di espressione dell'editoria, in qualche modo verranno gestite anche nel vecchio modo artigianale che ci ha sempre rappresentato, alto e basso che si toccano.
Sì, direi che c'è anche un, per esempio nella scelta dei curatori del programma, una, da parte nostra, una scelta molto forte: Chiara Valerio per il programma generale e Pier Domenico Barcalario per i ragazzi. Ai ragazzi sarà dedicata una cura particolare con il progetto 018, quindi non solo i bambini, non solo i ragazzini, ma anche i giovani, quelli che vengono chiamati young adult, e su per loro con le università e anche con i mondi professionali cercheremo di dare delle soprattutto risposte adeguate ai loro bisogni.
Presidente, torneremo ancora sull'argomento anche per dare in riferimenti per potersi iscrivere ai nostri amici ascoltatori, editori e colleghi, ma intanto ricordiamo le date in cui si svolgerà la fiera di Milano.
19-23 aprile, con 23 aprile che è la giornata mondiale del libro e con cui ovviamente cercheremo di fare qualcosa di particolare. Un'altra cosa forte della Fiera di Milano sarà quello che viene chiamato fuori salone, e cioè attività, incontri, tutto quello che si potrà fare in Milano dopo la chiusura della fiera.
Grazie ancora Presidente, e ricordiamo a tutti dal 19 al 20 aprile tutti a Rho a Milano per la Fiera dell'Editoria Italiana. Grazie.
Grazie a voi.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Vincenzo Gambardella. Arrivato al suo quinto libro, Splendore dei randagi, pubblicato da una casa editrice a noi caramente vicina, di Napoli ad est dell'Equatore. Stiamo parlando di un libro che costa solo 12 euro per 124 pagine, 9 centesimi a pagina, per raccontarci qualcosa che scopriremo insieme a lui. Ben arrivato Vincenzo, cosa racconti?
Grazie. E niente, ho scritto questo romanzo, Splendore dei randagi, ambientato a Napoli, e ma splendore ovviamente sta per le virtù di questi cani randagi che sono liberi e che aiutano a vicenda, aiutano la città, come se si pensa appunto al finale del romanzo, questo è molto evidente, no? Ecco.
Posso chiederti però per quale ragione un titolo così poetico alla fine va a toccare invece una trama che non lo è, forse?
Sì, ma abbiamo deciso così con l'editore, no? Con Carlo Ziviello. Perché per vari motivi di tipo editoriale, ecco, perché il precedente titolo sembrava poco accattivante, come si può dire, ecco. Ma il romanzo, certo, è realistico, però è espressionista, diciamo, no? Perché si rifà molto a scrittori come Gadda, come Testori, come Pasolini.
Ecco, no? Proprio di Pasolini ti volevo parlare, perché in qualche modo anche lui nasce come poeta, sappiamo del suo trascorso di poeta dialettale in friulano, per poi arrivare anche alla poesia in immagine come regista. Ebbene, i suoi scritti, quelli più discussi naturalmente, sono quelli che proprio hanno come protagonista il mondo dei reietti, dei bassi, sì, diciamo, romani. Tu in qualche modo hai voluto puntare l'obiettivo sugli stessi personaggi.
Sì, ragazzi di vita, qui forse si sente, no? Diciamo, sono, perché questi randagi, questi cani randagi, sono poi delle maschere dell'umanità, insomma, delle maschere di Napoli. E, però anche io direi, c'è anche un altro scrittore che a me piace molto, che è Giovanni Testori, no? Anche lui ha parlato dei reietti, però qui della
più a teatro forse, però, che nei romanzi.
Sì, a teatro, certo, sì. Comunque c'è il Dio di Rosario, no? Il suo, mi sembra che è uno dei primi romanzi.
Come no, certo, sì.
Ecco, c'è questa tensione linguistica, questa ricerca linguistica, ecco, che io sento molto, insomma, e quindi si avvicina alla poesia, ecco, per rispondere a quello che...
E un'altra domanda che mi permetto di farti, un po' più privata: entrambi, sia Testori che Pasolini, avevano un rapporto molto duro e conflittuale con la religione, in particolare attraverso il pentimento dell'azione impudica, in qualche modo proibita, del rapporto omosessuale. Tu come vedi invece il tuo rapporto con il cattolicesimo, che ormai sembra essere diventato più all'avanguardia di tanti movimenti di libertà con questo Papa?
Sì, no, eppure io proprio in Testori ho trovato, diciamo, la mia radice cristiana. Ecco, proprio leggendo Testori, no? Leggendo per esempio quel libro bellissimo, Il senso della nascita, ecco, che con quel dialogo con Don Giussani, no?
Certo.
Beh, lì è proprio, io, mi si è spalancato l'orizzonte, ecco, devo dire che si è spalancato l'orizzonte. Però diciamo, insomma, che c'è molto forte, diciamo, la ricerca linguistica anche, per cui insomma mi sento libero, ecco, non mi sento legato ad, diciamo, a una posizione dogmatica, ecco, no, assolutamente, insomma. E niente, quindi questo romanzo è certamente non convenzionale, ecco. Però insomma credo che tocchi qualche punto di verità, ecco.
C'è una visione salvifica in fondo, in mezzo a, sì, al fango che tu agiti.
Sì, direi proprio di sì. C'è una visione molto positiva, molto positiva. In questo non mi sento vicino a Pasolini, ecco,
non c'è un pessimismo cosmico, ecco.
No, assolutamente. No, proprio l'esatto contrario.
Per infatti, questo ti vedi con Testori, certo.
Infatti è scritto anche nella prefazione, quella specie di prefazione che ho scritto, no?
Ah, l'hai scritta tu, ecco, sì.
Sì, quell'argomento che si intitola.
Certo, molto bella, molto bella, complimenti.
Ecco, sì, e lì dico proprio di questa sfida che c'è nel romanzo, di piantare la bandiera del bene, no? Nella letteratura, nel corpo della letteratura, che invece è segnata dal male, no? Se si pensa a Dostoevskij,
certo,
a Kafka, che ne so, e a tanti scrittori.
Quindi un positivismo, concludendo, siamo verso l'orizzonte di un sole che sta sorgendo, non al tramonto di una società e di una civiltà, ecco.
No, diciamo che è una visione drammatica la mia, no? Ecco, però...
Non fai sconti a nessuno, questo sì.
Sì, è una visione drammatica, molto realistica, che però questa ferita dell'uomo lo rende sempre vivo, sempre attivo, sempre desideroso di cambiare la sua realtà, di cambiare, di riscattare la sua condizione, ecco.
Bene, ti diamo appuntamento al prossimo libro, che speriamo supererai, insomma, con slancio la crisi di un capolavoro come questo, insomma, molto toccante, molto suggestivo, e le difficoltà di trovare gli editori bravi e adatti a te, come ad est dell'Equatore è stato capace di essere. Ricordiamo,
grazie.
Splendore dei Randaggi, appunto l'editore ad est dell'Equatore di Napoli, sono 12 euro per 124 pagine, 9 centesimi a pagina. Ancora grazie a Vincenzo Gambardella.
Grazie a te, grazie tante, buona giornata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a un caro amico, a Luigi De Pascalis. Luigi è un personaggio che rappresenta la letteratura appartata, ma nello stesso tempo è un noto scrittore di libri storici, che ha creato intorno a sé un'attenzione, direi, di culto, uno scrittore cult. Non a caso l'editore La Lepre lo ha adocchiato, lo ha creato, lo ha fatto crescere, anche portandolo a pubblicare con il massimo editore italiano, con la Mondadori, per poi rivederlo tornare, non assolutamente in senso di riduzione, ma di affetto, a lavorare con lui per questo libro di cui oggi parliamo, che è Notturno Bizantino, un libro che lo ha portato a vincere la 49esima edizione del premio Aquistoria, che a giorni verrà consegnato appunto ad Acquiterme. Sono 500 pagine di lettura appassionante, come è abituato a scrivere, a farci innamorare Luigi De Pascalis, per soli 20 euro, quindi a 4 centesimi a pagina ci regala veramente un tuffo nella storia. Parliamo del passaggio della storia con la S maiuscola da Roma a Bisanzio, quindi il notturno bizantino a che cosa si riferisce? A te la parola, Luigi.
Notturno bizantino si riferisce alla caduta di Costantinopoli e a tutto ciò che ha girato attorno alla caduta di Costantinopoli. E una voce narrante e un medico nato nella zona, cresciuto, ha studiato a Costantinopoli, lì si è sposato e vede crollare il suo mondo attorno a lui ad opera di Maometto II.
Quello che succede nei tuoi libri è sempre quello di avere un singolo punto di vista. In qualche modo anche nel tuo capolavoro, tu sai quanto ci tengo, La pazzia di Dio, abbiamo sempre un personaggio che in qualche modo è in un punto giusto al momento giusto, quindi come dire un osservatore privilegiato, non sempre famoso, in questo caso sì, però in altri tuoi libri non è per forza di cose il centro della storia, ma è in quel momento in grado di vedere lo svolgimento, il dipanarsi di questa matassa a volte indistricabile, ma che riesci a decifrare come è stata appunto la caduta dell'impero bizantino.
Sai, la cosa che mi interessa spesso è questa, che ci sono, a volte capita anche a noi normalmente, ci sono dei personaggi che capiscono perfettamente dove sta andando il mondo, non ne condividono la direzione, non condividono quasi nulla, ma poi sono costretti a seguire li gregge, quindi ad esserne muti e impotenti testimoni, ecco. Il caso di Lucas Pascali è appunto questo, testimone controvoglia di questa tragedia, ecco.
Invece Platone, chi è Platone? Perché insomma sappiamo pochissimo di lui, sappiamo che è sepolto a Rimini nel Duomo Malatestiano, ma non perché sia morto lì, ma perché il Granduca Malatesta ha voluto le sue ceneri, come se fosse un segno di grande importanza per il suo tempio, quello che avrebbe dovuto ospitare la sua...
In effetti lo era. Giorgio Genesto Platone è stato un filosofo neoplatonico che ha tenuto scuola a Mistra, città del Peloponneso vicino a Sparta, e che ha sognato un mondo diverso, un mondo in cui, diceva, senza Cristo e senza Maometto, con la ragione, quindi una politica basata sull'onore, sulla capacità di capire il mondo e di gestirlo senza sogni di potenza e senza verità assolute. Purtroppo Platone, che morì vecchissimo, non ha avuto seguito, se non, non ha avuto seguito non è esatto, è stato portato appunto il suo corpo nel tempio malatestiano, ma insomma alla base del Rinascimento europeo c'è anche il pensiero di Platone.
Un'altra domanda che ti verrà spontanea da molti intervistatori: quanto lo scrittore si può definire anche viaggiatore del tempo?
Ah, molto. Io, se non mi organizzo per fare i miei viaggi nel tempo, mi pare che la vita è un po' persa. In realtà uno scrittore è un viaggiatore nel tempo e poi si trasforma, una volta scritto il libro, come posso dire, in guida turistica per far fare agli altri lo stesso viaggio.
Con i tuoi colleghi ti accomunano i viaggi nel tempo, ma in qualche modo tu hai una caratteristica che rende originale il tuo percorso, che non è legato a un periodo storico, ma tu in qualche modo fai veramente su e giù e fai dei salti. Io penso a Manfredi, che invece per esempio è più legato a un periodo storico, quello dell'antica Roma. Come mai non ti accontenti, o forse vuoi anche scandagliare così a 360 gradi il nostro arco storico?
Guarda, io farei questo discorso: c'è gente che ama andare per tutta la vita sulla stessa spiaggia e c'è gente che ama viaggiare. Io in questo senso amo viaggiare,
ci sono, la storia è piena di vicende interessanti, di luoghi particolari, e quindi perché soffermarsi solo su uno? E poi imparare, studiare la parte più divertente dello scrivere, che somiglia molto all'indagine poliziesca, quando cerchi la tua storia, il tuo personaggio, vai a cercare i tuoi documenti. Io adesso sto facendo una ricerca su, diciamo, il sequel, ma non è il seguito, è la presa di Otranto, e sto leggendo tantissimi libri, ed è la parte più divertente, perché cercare di scoprire come parlavano, come si muovevano, come era fatta la città, che cosa succedeva.
Diamo qualche anno di riferimento a Otranto, siamo nell'alto medioevo, se non sbaglio.
Siamo nel 1480.
Ah, già dopo, certo. Ed è l'attacco dei turchi, quello che viene cantato l'attacco anche da Carmelo Turchi, Bene,
sì,
no?
Esatto. Ma sai, là la parte divertente e bella è che in questo caso i turchi assedianti finirono assediati, e quindi ci fu una commissione anche di persone, di storie, perché alcuni turchi, alcune donne italiane seguirono i turchi quando se ne andarono, alcuni turchi rimasero in Italia ed entrarono al servizio del re di Napoli, quindi
esatto.
Ci fu un vero scambio.
Ma questo è il bello della storia, quando entra in gioco anche l'amore, no? Perché in qualche modo...
Certo.
Poi una cosa molto bella del Duomo di Otranto, al quale sono stato recentemente, è che vi invito tutti ad andare a visitare l'albero della vita, il pavimento, infatto,
il
mosaico.
È meraviglioso.
È qualcosa che sicuramente stuzzicherà la tua fantasia in qualche interpretazione
poi
esoterica.
Ma poi vicino ad Otranto, a solo 4 chilometri, c'era un famosissimo monastero, che era il monastero di Casole, che conservava, era di lingua bizantina, quindi di lingua greca e di religione ortodossa, che aveva una grandissima biblioteca e un'università. Loro accettavano persone che volessero studiare il greco, gli davano un insegnante, gli fornivano da mangiare e da dormire, purché imparassero il greco.
Un cosiddetto campus universitario ante
litteram. Era un campus ante litteram, esatto.
Grazie Luigi, so che sei impegnatissimo, ti facciamo gli auguri per il premio che hai vinto, è meritatissimo, e ricordiamo i connotati del tuo libro, l'ultimo libro appunto vincitore del premio Acquistoria, Notturno Bizantino, editore La Lepre, sono 20 euro per 500 pagine, solo 4 centesimi a pagina. Ancora complimenti e a presto Luigi.
Grazie, un saluto a tutti.
Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornato a Giovanni Pacchiano, il nostro corrispondente, il nostro critico e scrittore d'eccezione, che oggi ci porta a scoprire un esordio molto interessante. Parliamo di Emma Klein, con Inaudi, debutta in traduzione naturalmente con Le ragazze. Sono 334 pagine per 18 euro a soli 5 centesimi a pagina. A te la parola, Giovanni.
Se vediamo il ritratto dell'autrice che compare sui periodici in questi giorni, ci meravigliamo, perché sembra una ragazzina ancora più giovane della sua età. È una biondina con gli occhi azzurri, i capelli lunghi, in realtà è giovane comunque perché ha 27 anni e a 24 anni ha scritto questo suo primo romanzo, Le ragazze, che sta avendo un successo incredibile nel mondo, è stato addirittura tradotto o lo stanno traducendo in 35 paesi. Allora, può anche darsi che il successo derivi dal fatto che il romanzo rispecchia un vecchio fatto di sangue che fece scalpore all'epoca, anche se l'autrice poi naturalmente dice in una noticina i personaggi sono inventati, eccetera, perché la storia ambientata in California alla fine degli anni 60 è molto molto simile alla storia drammatica dell'assassinio di Sharon Tate, la moglie di Polanski, e alla banda, alla setta di Charles Manson e delle sue ragazze. Dicevo appunto, qui la storia è molto simile, ma parte comunque da un nodo importante, cioè la protagonista è un adolescente, ha 14 anni, anche se lei dice di averne 16. La madre e il padre sono separati, lei vive in questa grande casa con la mamma che ha un amante che ogni tanto fa eruzione, il papà è andato a vivere con la sua segretaria, lei si sente molto sola e soprattutto è alla ricerca di un modello a cui adeguarsi, è alla ricerca di qualcuno che le confermi la sua identità, che come per tutti gli adolescenti è un'identità vagabonda. Ed ecco che un giorno in un parchino incontra tre ragazze strane, perché sono vestite un po' da hippie, una ha un gonnellino cortissimo che le copre a stento il sedere, ha dei bei capelli neri lunghi, l'altra ha dei capelli color arancione. Lei è attratta da questo gruppetto che perde di vista ma poi rivede a distanza di giorni, e loro le raccontano che vivono in un ranch abbastanza fuori città, sulle colline, e in sostanza la fanno diventare una dei loro. Questo ranch è slabbrato, vivono nella sporcizia più totale, ma hanno un capo, questo Russell, che vorrebbe essere un chitarrista ma non riesce a diventare famoso, che predica la libertà da qualsiasi convenzione sociale e predica l'amore, e sarà l'amore totale per tutto il gruppo. La ragazza comincia a rubare soldi dalla casa della mamma e poi a un certo punto si allontana addirittura dalla casa e vive con loro e dà le sue prime esperienze sessuali con questo Russell, che naturalmente è un tipaccio. Non voglio raccontare il resto perché è drammatica la storia, anche se il lettore capisce a un certo punto come andrà a finire. Voglio solo dire che il grande merito della Klein, oltre a tenere viva l'aspettativa del lettore che partecipa con molta emozione alla vicenda del personaggio, voglio precisare che e la storia raccontata dal ragazzo ormai diventata di mezza età, perciò è tutta in retrospettiva. Ecco, vorrei dire che la bontà del libro sta anche e soprattutto nello stile, che è uno stile ricchissimo di metafore, ma metafore anche molto strane. Per esempio, ne faccio un solo esempio: si parla di vestiti di questa setta, come sono vestite le ragazze, gli orli balbettanti di cuciture allentate, oppure la serata cominciava a mostrare dei bordi slabbrati, cioè l'anomalia del linguaggio sempre molto ricercato, molto raffinato, che rende il libro un libro speciale. La tensione drammatica è lo specchio della tensione narrativa che la Klein riesce a condurre sino in fondo con molta misura, con molta abilità. Io direi che al di là del fatto che si tratta di un esordio, questo è un libro che resterà, è un libro importante perché è un libro terribile e magico insieme, e me personalmente mi ha molto conquistato.
Grazie ancora a Giovanni Pacchiano, ricordiamo i connotati di questo bel libro che ci consiglia appunto di Emma Klein, Le ragazze, Einaudi, 334 pagine per 18 euro a soli 5 centesimi a pagina. Alla prossima Giovanni.
Ciao, baci, ciao.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, da Alessandria, dalla testa del mondo letterario, in quanto abbiamo lì fatto nascere noi italiani il grande Umberto Eco, una testa che si sta in qualche modo intrinsecando anche i nuovi scrittori che vengono dalla musica. Uno in particolare in questo periodo, Roberto Vecchioni, si sta inserendo anche, devo dire con un bel piglio, nel mondo della cosiddetta società letteraria. Da qualche tempo è giurato di uno dei premi più importanti in Italia, il premio Campiello di Venezia, e sta pubblicando dei bellissimi libri. Oggi parliamo della vita che si ama, storie di felicità, uscito per i Coralli delle Einaudi, sono 160 pagine, 16,50 euro per 10 centesimi a pagina. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, Ciao, ciao Alberto, ciao ai nostri amici all'ascolto di Carta Vetrata, Spazi in Giro per l'Italia, La vita che si ama, come dicevi tu, Storia di felicità, e il libro di Roberto Vecchioni. Ne parliamo proprio perché è stato presentato di recente ad Alessandria, a pochi chilometri da dove io sto parlando in questo momento, in occasione degli incontri che fanno parte della rassegna La Festa del Pensiero. Dunque Vecchioni, facciamo subito velocemente un breve profilo: si è laureato nel 68 alla Cattolica, ma non ha bisogno naturalmente di presentazioni sotto l'aspetto cantatoriale. Molti di voi, sono certo, ricorderanno la sua canzone particolarmente fortunata, L'uomo che si gioca il cielo a dadi, con la quale si era presentato a Sanremo nel 73. Ma a parte il discorso musicale, dico subito che in questo libro di cui parliamo non ci sono ricordi musicali. Sotto l'aspetto letterario, il professor Vecchioni, come tutti lo conoscono, insomma, ripercorre un po' da tempo questa sua personalissima strada. Secondo me è piena di introspezioni, di riflessioni, di suggestioni esistenziali. In questo libro ruotano intorno al suo profilo di padre, di uomo, di intellettuale, di essere umano che ha vissuto molto e che rivolta il suo intimismo più profondo del vivere quotidiano alle prese con il susseguirsi di giorni che lasciano delle tracce indelebili, che però è possibile analizzare se si ha voglia di farlo attentamente. È un po' come scrivere un diario, insomma, Alberto, delle quotidiane sensazioni, mi pare. Ecco, come si fa a raccontare la storia della felicità? Vecchioni racconta una felicità che, come lui stesso dice, non è, queste sono sue parole, non è figlia di un'imperturbabilità, ma della capacità di riuscire ad attraversare, non si sa se indenni, tempeste e vento. In questo libro ci sono 13 storie dalle quali sono tratte queste riflessioni di un padre che cerca di spiegare ai propri figli ciò che credo molti padri, molte madri hanno fatto, fanno e cercheranno di fare in futuro. Di spiegare la felicità, l'inutilità che c'è nel domandarsi che cosa sia la felicità, e si pone l'accento sull'assurdità del chiedersi come fare per raggiungere la felicità. La felicità viene descritta come qualcosa di irraggiungibile, come qualcosa che si incrocia ogni tanto, in un attimo di una qualsiasi delle nostre giornate anche uggiose, tanto per citare Mogol Battisti. E Vecchioni, attraverso queste storie del suo libro, si domanda se la felicità della vita sia un concetto o un semplice sentimento, se possa essere o diventare un'entità che viaggia, come dire, di pari passo a fianco di qualcuno, di qualsiasi di noi, o se non sia una sorta di fida compagna utile a combattere i problemi che ci assillano.
A proposito di compagna, un minimo di ringraziamento, come fece lui anche durante l'ultimo Festival di Sanremo al quale ha partecipato, va dato un cenno anche a Daria Colombo, che è la sua compagna, sì, da tanti anni, anche lei scrittrice, attivista, si è occupata del cosiddetto movimento dei girotondini con grande successo, e in qualche modo possiamo dire che è anche la ragione della sua felicità.
Sì, Alberto, perché tra l'altro ne parla proprio chiaramente, ringraziando Daria per questi suoi 4 capolavori, perché nel libro si fa riferimento ovviamente a questi, ai 4 figli di Vecchioni, 2 maschi e 2 femmine, se non sbaglio. E io non so se ho ancora qualche manciata di secondi.
Certo, per concludere. certo, fai.
Vorrei, Alberto, concludere con quello che mi sembra un punto fisso di questo libro, che è interessante anche nella copertina. E mi aggancio alla copertina proprio perché ne parlo tra breve. Si vede un pianista di spalle che sta suonando e ci sono tutti i fogli che si sparpagliano davanti a lui. Il punto fisso che sta alla base del suo libro, che ricorre di continuo sia come elemento a sé o come allusione, è il vento. Secondo me c'è questo vento che arriva all'improvviso, chiaramente per scombinare i pensieri, per scombinare e sparigliare queste poche certezze che insomma ognuno di noi ha nella vita. È un libro che consigliamo a tutti quelli che hanno visto almeno una volta le luci a San Siro e non se le possono più scordare per tutta la vita. direi così.
Grazie, sicuramente lo andremo a comperare. Ricordiamo La vita che si ama, storie di felicità, editore Einaudi, collana I Coralli, 160 pagine, 16,50 euro, 10 centesimi a pagina. Alla prossima, Roberto.
A presto, risentirci.
Ama molto Radio Città Futura e parliamo di Paolo Di Paolo. Come stai, Paolo?
Bene, bene, sono contento tra l'altro di tornare a questi microfoni, hai ragione, bella storia.
La tua voce ci è mancata, così radiofonica, pastosa, rotonda, piacevole. Ma oggi non siamo per parlare della tua voce, ma della tua scrittura, perché certo, come protagonista della società letteraria italiana non ti sei risparmiato di essere anche autocritico. In questo ultimo saggio, in particolare per Einaudi, Tempo senza scelte, ci sei andato abbastanza giù duro. Con 100 pagine, 13 euro, quindi solo 13 centesimi a pagina, hai vibrato dei colpi, dei fendenti a tutta la categoria degli scrittori che non se la sentono di fare delle scelte.
Ebbene, hai ragione, è vero, stavolta ho preso l'arma del, la chiamiamo proprio arma, naturalmente in un modo inoffensivo, pacifico, del saggio, perché mi sono reso conto che col romanzo oggi effettivamente è molto difficile smuovere un dibattito. È chiaro che il romanzo è soprattutto un genere così, appunto, di intrattenimento, anche alto, sofisticato, ma pensiamo a un libro come quello di Houellebecq, a un romanzo come quello di Houellebecq, quello che è successo dopo l'uscita di Sottomissione, meglio, quello che è uscito, accaduto anche accidentalmente, che lo stesso giorno dell'uscita degli attentatori sono entrati nella redazione di Charlie Hebdo, e naturalmente in questo senso quel romanzo si è proiettato su un orizzonte di discussione molto più ampio, ma già di per sé, dentro quel romanzo così perturbante come tutti i romanzi di Houellebecq, c'era un nodo della contemporaneità che lui prendeva in un modo aggressivo, violento, direi radicale. Senza arrivare a quell'estremo, mi sono chiesto a un certo punto, ma come dicevi tu, partendo dall'autocritica che mi sembra sempre, fino a che punto siamo disposti a scommettere che un romanzo possa produrre un dibattito civile, politico, tirarsi dietro una serie di questioni radicali del nostro tempo?
Anche farsi dei nemici.
Anche farsi dei nemici, anche provocare i lettori se vuoi, turbarli, spiazzarli come fa Houellebecq. E ho guardato al panorama, mettendomi io in prima persona a guardare anche a quello che avevo fatto, e mi sono detto, ma non staremo forse abbassando un po' troppo l'asticella? È evidente che anni e anni in cui ci siamo ripetuti che l'intellettuale engagé con la toga non ci piaceva più, che bisognava archiviarlo insieme al Novecento.
Aveva avuto degli effetti anche brutti.
Anche brutti, anche degli eccessi ideologici, fanatismi. Dei fanatismi, dei, anche se vuoi delle appartenenze un po' troppo blindate, no? Chiaramente. Quindi certo ce ne eravamo, come dire, allontanati. Ma detto questo poi ci siamo trovati invece intorno a un deserto.
Un riflusso un po' eccessivo.
Un po' troppo forte, hai ragione. Da quegli anni 80 famosi del riflusso quasi siamo arrivati veramente a una gastrite profonda in cui effettivamente l'intellettuale gioca. Sembra. Intanto, se ci pensi, Alberto, una cosa essenziale è che questa parola intellettuale già di per sé fa saltare subito sulla sedia, no?
Cioè, sei di sinistra.
È brutta. Non, sei di sinistra oppure sei un po' azzimato. Non ci piace. La parola intellettuale. Togliamola pure dal campo. Direi però uno scrittore, ecco, come dicevi, che fa delle scelte e che queste scelte siano calate dentro una narrazione.
E quanto serve oggi? Perché comunque il maestro del pensiero, come dicono i francesi, in qualche modo senza ideologie, questa volta veramente senza rete, perché lo scrittore oggi, per fortuna direi, sta sul suo trapezio volteggiando senza rete, viene osservato per cercare di capire le traiettorie della nostra società, dove ci portano, perché sempre di più sono traiettorie invisibili.
Assolutamente.
E invece lo scrittore, con l'occhio attento, forse anche con quel one step motion, se possiamo dire, fermando l'immagine e poi rivedendola tutta insieme, un po' come fanno gli animatori del cinema di animazione americano, riesce a vedere nel suo insieme l'immagine a una velocità diversa e quindi decifrarne le traiettorie.
Assolutamente così. Effettivamente, più che pensare, ecco, pensarsi quantomeno maestri di qualcosa sembra sempre così un po' eccessivo. Certo, però, invece, definire quantomeno un perimetro di discussione, provare a rimettere la letteratura in quella zona che le è stata sempre congeniale, almeno per due secoli, quella appunto di produrre dibattito. Allora io parto da questo, cerco di muovere un po' le acque intorno ai miei colleghi, chiamiamoli così, e poi naturalmente però il tema per fortuna si allarga oltre la letteratura, arriva un po' alla nostra vita, cioè in un tempo che io definisco senza scelte provocatoriamente, dove le scelte non sono quantomeno in apparenza radicali, sembrano sempre reversibili, sembrano somigliare a delle opzioni, un po' come il like e dislike di Facebook in cui si può tornare sempre indietro al non mi piace più. Ecco, mi chiedevo e chiedo ai lettori, possiamo ancora scegliere? Siamo dentro un tempo che ci consente la scelta, davvero? La risposta, se vuoi, la mia, anche se soltanto l'accenno, è che sì, ogni tempo offre la possibilità di scegliere. C'è un tempo e uno spazio, quello che preme addosso al nostro, in cui le scelte sono addirittura estreme, drammatiche, e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Noi abbiamo una superiore libertà, il privilegio di una superiore libertà. Questo naturalmente può essere minato da elementi anche molto, molto... come dire, spaventosi se vuoi, ma dobbiamo riconoscere questo privilegio. E dentro questo privilegio, dentro questa libertà, c'è ancora la voglia di scegliere anche radicalmente, prendendosi una responsabilità? Questa è la domanda che pongo ai lettori di questo piccolo saggio.
Preziosissimo saggio che consigliamo tutti di comperare e di leggere con la dovuta attenzione, ma non solamente gli scrittori, per capire dove sbagliano o perlomeno dove non prendono in mano la propria coscienza per scegliere, ma anche appunto il lettore per capire dove invece trovare qualcuno che la strada l'ha guardata con i suoi occhi per spiegargliela, per insegnargliela, per anche semplicemente descriverla, perché poi alla fine lo scrittore non è che insegna nulla, però dà la sua interpretazione del reale o di quello che lui creda sia il reale. Ripetiamo il titolo del saggio, Tempo senza scelte, sono 13 euro, 100 pagine, 13 centesimi a pagina per l'editore torinese Einaudi. A fra pochissimo ancora con Paolo Di Paolo. Bentornati con Carta Vetrata e continuiamo a chiacchierare con il nostro caro amico Paolo Di Paolo intorno a un libro che sta scatenando un dibattito, devo dire, come non si ascoltava da tanto tempo, soprattutto perché forse chi lo ha letto, soprattutto gli addetti ai lavori, si sono sentiti colpiti nel vivo. Parliamo di un titolo, Tempo senza scelte, che rappresenta molto il non impegno o le non scelte fatte da troppi autori, troppi scrittori che oggi affollano il panorama letterario italiano, ma non solo naturalmente. È uscito per i tipi di Einaudi, ricordiamo le pagine sono 160, quindi si legge in un battibaleno, per 16,50 euro, 10 centesimi a pagina. Mi permetto di farti una domanda, collegandomi un po' alla chiacchierata di poco fa. Il tempo e la disponibilità, quanto sono importanti e in che momento il tempo è importante e in che momento la disponibilità è importante per compiere le scelte di cui tu lamenti il non compimento?
Credo che se guardiamo alla vita di qualunque essere umano rispetto poi all'istante della scelta, questo tempo, questa elaborazione, questa disponibilità sono di per sé fondamentali. Chiunque torni a se stesso a momenti in cui nella vita ha scelto, beh, si accorge che quella scelta non è stata mai improvvisa, istantanea. Molto spesso le scelte, almeno quelle più difficili, anche dolorose se vuoi, erano preparate da un tempo di elaborazione, di analisi. Che cosa faccio? La famosa notte di Don Abbondio, no? Simile a quella della notte prima della battaglia del principe di Condé. Che cosa faccio? Che cosa scelgo davanti a un bivio? Allora, devo dire che pensando a questo tratto, se vuoi, tipicamente umano, cioè del trovarsi di fronte a più possibilità, una molteplicità di opportunità e dover scegliere, mi sono ricordato di una lettura liceale, e devo dire l'avevo un po' rimossa, come molte letture filosofiche, parlo naturalmente di Kierkegaard, che è stato il filosofo della scelta in assoluto, naturalmente.
Della seduzione.
Della seduzione e della scelta, e dunque della scelta. E proprio lui, seduttore...
Non si può sedurre tutti e non si può essere sedotti da tutti.
Ma quando lui lo mette a fuoco, dice proprio esattamente, a proposito della seduzione, dice: ma io non posso tutta la vita sgattaiolar via di notte, a mezzanotte, dopo aver sperato di sedurre tutto, no? Il seducibile, diciamo così. È in quel momento che lui, avendo avuto pure una vita tempestosa, burrascosa da un punto di vista sessuale, emotivo, a un certo punto però mette davanti agli occhi quasi troneggianti queste due paroline latine, out, out, oh. E bisogna scegliere a un certo punto. E usa la metafora di una nave, dice in fondo è come guardare la nave che dobbiamo prendere, la stiamo guardando, a un certo punto se non ci affrettiamo a prenderla la nave parte e va via. E a quel punto è come se avessimo già scelto, perché la vita ha scelto per noi, no? Allora mi sono ricordato, sembra sembrerà, come dire, un po' ingenuo, no? da studente, ma a volte anche recuperare questo contatto magico con certe opere grandi del pensiero serve a muovere una riflessione. Allora mi sono detto, ma nella mia vita, la mia, proprio la mia, di me, nato nel 1983 a Roma, eccetera, quando si è manifestato il momento della scelta? E mi sono reso conto che si è manifestato piuttosto, come dicevo prima, il tempo dell'opzione. Cioè, sostanzialmente, scegliere una scuola, fare o non fare un viaggio. Ecco, mi sono dovuto rendere conto del mio massimo privilegio, se vuoi, no? Un pezzo di mondo dopo la guerra, dopo l'ultima guerra, un pezzo di mondo protetto. Almeno fino all'altro ieri sembrava quasi eternamente protetto. Forse i fatti di questo inizio di secolo ci danno la sensazione che invece è scosso, è terremotato, questa nostra sicurezza. E poi naturalmente bisogna sempre differenziare, il mio privilegio non è lo stesso di chi mi vive accanto, chiaramente. Ma diciamo, in questa piccola bolla che è stata la mia vita privilegiata, effettivamente la scelta non è stata mai così radicale. A un certo punto mi sono detto, ma essere qualcosa, voler essere qualcosa, già di per sé presuppone una scelta, o non è invece una somma di opzioni? Insomma, senza adesso arrovellarci troppo il cervello, e arrivando alla tua, al tuo interrogativo, effettivamente anche la scelta di scrivere comporta una responsabilità. Oggi purtroppo, tu ne conosci tanti di aspiranti scrittori, si tende a privilegiare, ma non voglio qui essere moralista o fare il vecchio zio che non ho l'età per fare, si tende a privilegiare l'aspetto esteriore della scrittura. Cioè, come a dire, non solo un dato stilistico, saper scrivere, poi tutti più o meno possono saper scrivere, non solo, dico di più, la posa dello scrittore. Da un certo punto di vista vedo moltissimi ventenni ancora affascinati da questo mondo, per fortuna, della letteratura, ma insomma più tesi a raggiungere l'obiettivo di essere scrittori, di farsi definire scrittori, di pubblicare, anziché interrogarsi su un'urgenza profonda che li muove.
Che cosa importante,
fondamentale,
ben chiaro,
assolutamente.
Bisogna esordire.
Uscire, rompere quel muro, ma rompere quel muro dietro un'urgenza, appunto. Hai conosciuto e conosci anche quel tipo di scrittore che veramente dimostra che si può essere e si dovrebbe essere scrittori così. Ma detto ciò, naturalmente, quando invece poi ci caliamo nel lavoro quotidiano, mi rendo conto che questa necessità di elaborare, di avere tempo, di cercare di muoversi dentro la confusione del presente, poi cercare di estrarre o una linea, un segno, una traccia e sottoporla all'attenzione del lettore, sta diventando sempre più difficile, direi proprio radicalmente difficile.
E della libertà forse è colpevole di questo?
Forse sì, quasi per eccesso.
L'eccesso
per
di disponibilità.
Per sproporzione, sì, come non riuscire più appunto a mettere dei paletti.
Troppe,
no?
Navi da guardare.
Tutto eccessivo. E qui ci verrebbe in soccorso uno scrittore che io ovviamente cito in questo piccolo libro, sono tantissimi gli scrittori di cui parlo per passione in questo libro, benché condensato. Calvino e il suo ultimo libro, Palomar, c'è una sorta di paradosso assoluto che però c'entra molto col nostro tempo. Questo signor Palomar che decide di descrivere il mondo, ma si accorge che la superficie delle cose è inesauribile, e dunque questa possibilità di descrivere il mondo già di per sé è una possibilità non data fino in fondo. C'è quest'ultima frase bellissima in cui Calvino dice di Palomar, Palomar capisce che vorrà scrivere il mondo, tutto quello che del mondo si può descrivere. Scriverà e si accorgerà di essere morto nel momento in cui smetterà di scrivere. In quel momento muore. Ed è l'ultima frase dell'ultimo romanzo di Calvino. Fa anche abbastanza effetto, no? A pensarci.
Certo, e sta scrivendo di lui.
In quel momento muore, no? È impossibile, la superficie delle cose è inesauribile. Detto ciò, naturalmente, lo scrittore deve estrarre necessariamente dalla superficie delle cose il segno che rimanda a una profondità. Questo dovrebbe essere il punto. Io posso anche guardare questo foglio sulla nostra scrivania per ore, ma da questo foglio poi non posso non dedurre qualcosa che problematizza, che appunto mette in discussione quella realtà sempre tra virgolette.
A fra pochissimo per concludere il nostro ragionamento. Grazie Paolo Di Paolo. Anche questa puntata del 15 ottobre 2016 sta per finire, ma come ogni puntata ha una sorpresina finale. Ci è venuta a trovare una cara amica che ha cambiato in qualche modo dei lineamenti ai suoi connotati, ma forse riscoprendo qualche attenzione che aveva lasciato al passato, con un occhio meno critico ma comunque non banale. Parliamo di Eleonora Mazzoni, che ha toccato il tema della religione, a lei molto caro, da una prospettiva questa volta amichevole, non di critica. Il tuo precedente libro ha analizzato, direi senza peli sulla lingua, il mondo delle sette religiose, e in particolare alcuni problemi legati alle adesioni delle famiglie
a quello che è una setta religiosa e quello che può comportare ai figli di questi adepti, di queste persone affiliate, questo tipo di adesione di fatto dei propri genitori. Ma questa volta Eleonora ci parla invece di un grande santo, del santo dell'esoterismo, del mistero, della anabasi, della discesa negli inferi, ma soprattutto dell'affidamento di Madonna nelle sue mani, della Madonna nelle sue mani. Parliamo di San Giovanni e parliamo del suo breve ma densissimo Vite esagerate, che è la collana della editrice San Paolo, dedicato appunto a San Giovanni. La testa sul tuo petto. Perché questo titolo, Eleonora?
Perché appunto c'è questa immagine molto forte di San Giovanni che si appoggia durante l'ultima cena al petto di Gesù. E quindi è un'immagine che poi è diventata anche un'immagine tenera, iconografica, tenera. Molto tenera. Siccome il romanzo, La testa sul tuo petto, sulle tracce di San Giovanni, è un romanzo che prevede momenti di fiction, quindi c'è la voce di San Giovanni che parla da quel momento che è la morte di Gesù Cristo in croce e l'affidamento, come dicevi te, questa nuova maternità che si crea, questo è tuo figlio, questa è tua madre, quindi una maternità non di sangue ma di anima, altro tema che a me che
direi
è caro.
Che quasi lui adotta la madre di Cristo, perché esattamente. Gli viene affidata, non è lui che diventa figlio della Madonna, perché assolutamente non è così, ma è proprio una quasi preoccupazione, potremmo dire, quello che oggi viene definito un affidamento di una persona disabile, ne parla molto anche il nostro Presidente del Consiglio, di persone che non sono in grado di badare a se stesse e vengono salvate dall'abbandono, e la Madonna viene salvata dall'essere abbandonata, non ha più un marito, non ha più un figlio, gli apostoli sono ormai ognuno per il proprio cammino, devono allontanarsi da lei perché devono andare a propagandare la fede, quindi non devono di fatto occuparsi di un'anziana, tra virgolette naturalmente, perché la donna era ancora giovane, però non giovanissima, oggi diremmo comunque una signora di mezza età. Questa signora di mezza età aveva bisogno di qualcuno, di un figlio che accudisse le sue necessità.
Certo, assolutamente. C'è questa sorta di filiazione, come dici te, che suggerisce Gesù, che però diventa anche simbolica, nel senso che racconta che i legami di sangue sono subordinati a quelli dello spirito. Come dire, si crea nella prima comunità, perché io poi seguo, appunto, come ti dicevo, ci sono momenti di fiction e non fiction. Quindi è una sorta di miscuglio fra saggio, memoir e romanzo, questo piccolo librino su San Giovanni. Diciamo che mi interessa questo aspetto di seguire sulle tracce di San Giovanni, perché mi metto sulle tracce di San Giovanni, che è entrato nella mia vita privata attraverso mio nonno, testimone di Geova, e racconto nei momenti di memoir.
Quanto è importante San Giovanni anche negli altri cristianesimi.
Assolutamente, assolutamente, e non solo nei cristianesimi, nell'esoterismo. Certo. Poi e lui è appunto anche il santo degli artisti, degli scrittori, guarda caso. Patrono, però
che sono stati per anni considerati dei dannati. Sì, ricordiamolo, scrivere non era
sepolti come tutti gli artisti.
Esatto.
Insomma,
forse
l'intera
i peggiori, perché si permettevano di scrivere, quindi di tramandare qualcosa
ed entrare nelle vite altrui, mentre la vita è una, no? Come dire,
mamma mia.
Invece tu entri nelle vite degli altri, questo è un po' pericoloso. Però diciamo che appunto il rapporto di seguo il primo secolo dopo Cristo, cioè che trovo che sia un periodo affascinante del cristianesimo, in cui questa religione che nasce ai margini dell'impero romano, neppure in Giudea ma in Galilea, quindi proprio la terra lontana, marginale, lontana da tutti, dai centri di potere,
potremmo dire un odierno far west,
sì, in pochi decenni in maniera pacifica riesce a conquistare l'impero più potente della storia, l'impero romano.
Ed oltre, in che arriviamo modo? In Cina,
esatto,
attenzione.
Ma in che modo? Allora io mi domando, qual è stata la presa, la novità? del fatto cristiano a cui noi siamo abituati. Io poi tra l'altro scrivo il libro da non credente, da non credente.
Mai abbastanza, perché dovremmo leggere di più le sacre scritture.
E infatti, e questo è un invito anche per i non credenti, per scoprire un pezzo di storia che appartiene
e
a tutti noi.
Quanto c'è da scoprire di San Giovanni?
E per invece chi crede anche, come dire, risvegliarsi alla propria fede. Quindi io trovo che rispetto al mondo classico, al paganesimo, a cui io tra l'altro sono molto affezionata, che era culturalmente affascinante e anche sofisticato, però, come dire, il cristianesimo ha degli elementi innovativi che io racconto nel romanzo, seguendo due reperti archeologici e una visione, che non è quella di Giovanni, ma di una mistica del Settecento. E lascio un po' in sospeso per la curiosità degli ascoltatori. Insomma, vedere quali sono gli elementi di rivoluzionarietà rispetto al mondo classico, alla cultura greco-romana di presa, per cui in pochi decenni, in maniera pacifica, questo gruppo di illetterati, poveri, donne, ultime della terra, perché le donne erano considerate niente, e lo stesso Gesù Cristo è un ultimo della terra, nasce da una filatrice, da un carpentiere, cioè Buddha è un principe, Abramo è un uomo ricco, ma anche lo stesso Maometto si sposa una vedova ricchissima. Quindi, come dire, è un caso veramente unico nella storia di un fondatore di una religione che è un ultimo della terra e si rivolge agli ultimi della terra. Consideriamo che durante l'impero romano, e questo non sai che non lo sapevo, gli schiavi erano la metà della popolazione. Io pensavo una parte inconsistente, ma la metà erano cose, oggetti parlanti, senza nessun diritto. Quindi apre delle brecce il cristianesimo, e io lo seguo in questo librino con grande passione e curiosità.
Ma torniamo a San Giovanni, in particolare lo ricordiamo tutti per l'Apocalisse, perché è uno dei testi che pongono più domande ed anche creano maggiori fascini e magnetismi nell'attenzione del lettore, perché vengono previste tante cose, le famose piaghe, le pestilenze e soprattutto il giudizio universale. Viene preconizzato questo momento in cui Cristo ritornerà e farà un po' il dator chemada, dirà chi è santo è salvo e chi invece sarà dannato per sempre. Ecco, come ti poni di fronte a questa che molte volte è stata un po' giustificata come una delle voci utilizzate anche durante le crociate in molti momenti per compiere azioni belliche dalla Guerra Santa in poi fino a alle guerre per la democrazia di stamani.
Io ribalto un po' il punto di vista, devo dirti, perché inizio nella parte di memoir che ti dicevo che è inframmezzata la voce di San Giovanni, c'è anche la mia, e quindi parto da questa dal racconto di mio nonno. Io abitavo con i miei nonni i testimoni di Geova, mio nonno conosceva la Bibbia a memoria, l'Apocalisse, cioè io ogni mattina facevo colazione con pezzi dell'Apocalisse raccontati da mio nonno, quindi diciamo in maniera traumatica,
diciamo, sei
entrata
cresciuta, Apocalisse.
No, esatto, ma diciamo in maniera traumatica è entrato il San Giovanni nella mia vita. E racconto questo, racconto che chiaramente nella mia immaginazione, cioè ci sono più le cavallette che descrive nell'Apocalisse, come dire, terrorizzanti, no? Con i capelli di femmina, i denti di leone, torace simile a corazze di ferro, code di scorpione, insomma,
l'agnello
diciamo,
a sette occhi.
Sì, immagini molto angoscianti per me, 14enne, no? Ma ribalto, perché l'ultimo capitolo io lo chiudo, tra l'altro lo dedico anche a mia madre, appunto partendo da quella filiazione
donna,
che dicevamo, e riscopro, come dire, la dolcezza di San Giovanni, anche dell'Apocalisse, e anche qui vorrei lasciare un attimo in sospeso.
Perché, infatti,
perché
giusto, non è solo il Cristo che giudica, ma è anche un Cristo giusto.
Perché c'è una pacificazione alla fine, c'è una sorta di pacificazione, e l'ultimo capitolo è proprio la voce di Giovanni che chiude con l'Apocalisse, che non è che l'ho riscritta, ma come dire, che ho colto questo aspetto di grande dolcezza.
Tutti saranno salvati. Bene, con questo ottimismo che ti devo dire mi ha salvato anche a me nella mia vita privata, è importante comprare, leggere e capire La testa sul tuo petto, il libro di Eleonora Mazzoni per Edizioni San Paolo. sulle tracce di San Giovanni. Mi raccomando, anche perché si legge in un battibaleno, ma lascia una traccia che sarà indelebile. Sono 12 euro ben spesi. Ciao Eleonora.
Grazie, ciao.
Bentornati con Carta Vetrata. Questa puntata la chiudiamo in compagnia di Paolo Di Paolo, che ci è venuto a trovare qui nei nuovi studi dopo essere stato nostro amico e compagno in tante avventure insieme con Antonio De Benedetti, con le sue cartoline dal mondo dei libri. Ma ricordiamo il titolo del libro sul quale stavamo parlando e sul quale arriveremo a una prima conclusione. Ce ne saranno tante, perché poi le conclusioni devono essere sempre date dagli altri,
provvisorie,
no?
Sempre.
Ma poi non da chi ha scritto un libro, perché certo, giustamente sì, tu dai delle strade che sono tendenzialmente aperte da percorrere, non dei vicoli chiusi o ciechi. Parliamo di Tempo senza scelte, uscito da pochissimo per i tipi di Einaudi, un saggio che mi permetto di definire libello, in qualche modo, con un termine antico e che amo molto. Sono 13 euro il costo del libello per 100 pagine in soli 13 centesimi a pagina. Stavamo parlando di come si parte parlando di sé e si ritorna alla fine a parlare di sé, quasi rifacendoci anche al grande Calvino, al suo Palomar, che diventa il suo testamento.
Sì, diventa il suo testamento e diventa effettivamente a tutti gli effetti un alter ego. È come dire, sono nel mondo e sono questo essere umano con questo sguardo così parziale, ma posso fidarmi solo dei miei occhi, non ho altro. Il punto è, e a questo dedico un capitoletto, il tema dell'uso di questo sguardo, di come questo sguardo, che ripeto è un limite, può essere anche solo l'unico nostro punto di forza. Dico da scrittori, ma dico da esseri umani. A che altezza tengo lo sguardo? Su che cosa tengo lo sguardo? Quando Calvino dice scegliere nell'inferno ciò che non è inferno, lo sto facendo prima di tutto con gli occhi. Ciò a cui destino attenzione, a cui dedico cura. E dunque in qualche misura questa mia possibilità di guardare l'altro diventa forse già una grande scelta. Ecco, forse hai messo sul piatto proprio la via d'uscita, quella che potrebbe, come dire, essere presentata al lettore proprio nelle ultimissime battute del libro. E cioè, in un tempo che, ripeto, forse ci mostra di non essere adatto a scelte radicali, la più radicale delle scelte diventa proprio cosa guardare e chi guardare, ma ancora di più come guardare il mondo, come guardare gli altri.
L'umanità.
Prendersene cura. L'umanità nel senso appunto non di una somma in cui si cancellano gli individui, ma come una somma in cui gli individui restano tali.
È anche un'emozione, dunque, perché poi si dice appunto dell'umanità anche come sentimento.
Questo aggettivo, tra l'altro umano, a un certo punto forse lo spiega al massimo grado Hannah Arendt, altra presenza di questo libro, ovviamente.
Tua compagna di viaggio.
Sì, assolutamente, perché quando si rende conto effettivamente che restare umani significa comunque trovare in sé la zona più umana e riconoscerla nell'altro, ecco, forse lì davvero si definisce il parametro, direi, assoluto di una scelta. Insomma, come vedi, sono temi anche abbastanza impegnativi, ho cercato di renderli anche con grande leggerezza, con grande levità. Non è un libro, ecco, filosofico, non è un libro antropologico, è la riflessione di uno che scrive, definirei molto banalmente così, e che prova, come dicevamo prima, semplicemente a mettere dei pezzi, piccoli pezzi di mondo insieme, a farli reagire,
dei particolari,
soprattutto
dei
nella testa del lettore.
Dei particolari che, secondo me, nel termine antico di particola, sono frammenti di ossa di santi che sono nascosti nel tempio all'interno dell'altare e che lo santificano. Il nostro tempio è il libro, e quindi leggiamo questo tempio e facciamolo leggere.
Grazie.
Ricordiamo un'ultima volta il titolo di Paolo Di Paolo, Tempo senza scelte, 13 euro 100 pagine, 13 centesimi a pagina per l'editore torinese Einaudi. Salutiamo anche le nostre radio e diamo appuntamento alla prossima settimana. Radio Città Futura è la radio della quale mettiamo, e Air Radio di Avellino è la nuova compagna di ascolti. Ciao Radio Bologna, Nova Radio Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radioattività Trieste, Radio Budrio, Firenze, Faenza, Imola e Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia e Rieti. Naturalmente poi nel web, Club Radio Live a Trieste, Radio Bruno a Modena e Radio Rovigo a Rovigo. Alla prossima!